Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Storica canzone da uno storico album di un leggendario storico gruppo musicale. I Beatles oggi li raccontiamo attraverso la testimonianza del loro impresario e arrangiatore Sir George Martin. E il Sir dice già tutto. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca.
The first thing I would like to ask you is, how could you do it?
How could I not do it?
How well?
The answer is in the music.
Questa è la voce di George Martin. Come ha fatto, la domanda? Come avrei potuto non farlo? La risposta è ancora, la risposta è nella musica. Questa è la sua voce presa da una intervista realizzata nel Regno Unito da Paolo Somigli, direttore del mensile Chitarre, che da tempo, col suo fiuto giornalistico e da appassionato, aveva trovato una biografia appunto dei Beatles scritta proprio da George Martin. Titolo di questa biografia: Summer of Love. Somigli è riuscito ad ottenere i diritti per l'Italia ed ecco il libro tradotto, edito da La Lepre Edizioni. Sono venuti a parlarcene lo stesso Paolo Somigli con l'editore Alessandro Orlandi, che oltre ad essere giornalista ed editore sono anche degli appassionati di musica. Sentiamo un po'.
Sergeant Pepper's Lonely.
Dai, fammi un'altra voce.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you will enjoy the show.
Sono le voci di Alessandro Orlandi e di Paolo Somigli, che sono due degli artefici del libro L'estate di Sergeant Pepper, edito da La Lepre Edizioni, ed è la traduzione di un libro misteriosamente inedito fino ad oggi in Italia, firma di George Martin. Chi è George Martin? Lo chiedo all'editore Alessandro Orlandi.
George Martin è stato l'arrangiatore dei Beatles e colui che gli ha consentito di fare un disco per primo. Hanno esordito
la mente dei Beatles.
Dopo essere stati respinti dalla casa discografica Decca, invece sono stati accolti dalla EMI grazie a George Martin, che ha saputo, diciamo, riconoscere. E poi è stato il genio musicale che ha saputo interpretare i desideri dei Beatles. Citavamo prima John Lennon, che diceva a George Martin: questa canzone vorrei sentire l'odore della segatura. Si trattava di The Benefit for Mr. Kite. Oppure in un'altra canzone diceva: vorrei il suono delle voci di 1000 monaci tibetani. Si trattava di Tomorrow Never Knows. E ogni volta George Martin traduceva in suono
i desideri
impressionistici dei Beatles.
Ecco, il quinto Beatle è passato alla cronaca così.
Certo, a buon diritto, perché particolare in alcuni dischi come Abbey Road, come Sgt. Pepper, come Revolver, il suo contributo è stato
decisivo, quindi
sì.
Arrangiatore e produttore dei,
certo,
Beatles. Ripeto, Alessandro Orlandi e
Paolo Somigli
sono due persone coinvolte in questa operazione editoriale, ma non solo, che presenta in Italia per la prima volta il libro di George Martin, L'estate di Sgt. Pepper.
Mm-hmm.
Perché Paolo, George Martin racconta in questo libro la storia dei Beatles a partire da questa canzone in particolare?
Beh, diciamo che
lui, che è un personaggio fuori del comune, che ne ha viste, mi verrebbe da dire, di cotte e di crude, perché intanto era più grande di loro. Loro erano ventenni, erano ragazzi della periferia di Liverpool, dei teppisti, insomma, gente di un certo tipo, divertenti, eccetera, eccetera, straordinari. Lui era uno più grande di una generazione precedente, un musicista colto, classico, che lavorava alla EMI. Si è incontrato con loro e ha avuto inizialmente qualche piccola difficoltà, e poi si è reso conto che aveva di fronte non il classico cantante come usava all'epoca negli anni 60, il frontman che canta con altri, il gruppo indietro. Ha capito che aveva a che fare con un'unica realtà, un gruppo, e che questo gruppo era veramente fuori dall'ordinario.
Dicevo, perché comincia da questa canzone?
In realtà comincia da questa canzone perché da questo album, che ha il nome, lo stesso nome di una canzone, di un paio di canzoni che sono contenute all'interno, perché è stato un album fuori dall'ordinario per tutti i versi, per esempio per il numero di mesi necessari
per la sua realizzazione,
che a quell'epoca era un fatto assolutamente inedito, perché i dischi si facevano in pochi giorni.
Ah, allora la velocità non è una caratteristica dei nostri tempi.
No. Loro hanno deciso, dopo anni e anni di giornate passate in aereo con tutti i mezzi, eccetera, suonando ora qui, il giorno dopo l'altro capo del mondo, eccetera, erano stanchi, morti di suonare davanti a pubblici deliranti, però non con volumi assordanti, le urla coprivano gli amplificatori. Hanno detto: noi basta, mandiamo al posto nostro questa ipotetica band di questo ipotetico Sergeant Pepper, la mandiamo in tour, facciamo una cosa mai fatta, ci chiudiamo in studio per mesi, così hanno fatto, ed è uscito un capolavoro.
E c'è anche un aspetto satirico, perché a quell'epoca, specialmente in America, andavano di moda dei gruppi con dei nomi lunghissimi, Tony Simmons and His Incredible Band. E quindi, per così prendersi gioco di queste band, si sono inventati questo
nome,
Banda dei Cuori Solitari del Sergente Pepe.
Sì, che buffissima, ha ragione, perché poi non dimentichiamoci che i Beatles erano dei personaggi di un grande senso dello humor, grandioso, a volte anche piuttosto brucianti, satirici e divertentissimi.
E come avete trovato l'America a sinistra della Groenlandia? Risposero
ai immediati, brucianti, erano divertentissimi.
Si divertivano tra di loro. E una dei collanti del gruppo era proprio questo spirito di gioco, no?
Sì.
Continuo, lo dice anche Bollani, mi sembra, nell'introduzione.
Ma vedi,
gioco.
Anche questo, in tutto il libro, quello che emerge è questa concezione del giocare, che poi è to play in inglese.
Giocare seriamente, giocare e suonare, del giocare seriamente,
sì,
però,
vero,
con immensa
gioco,
serietà.
Bello, vero, quello che facevamo da bambini. Anche
quando
noi,
si gioca, si è profondamente seri.
E quindi questo è una elegia del gioco.
Perché questo libro non era mai stato tradotto, visto che è il racconto da vicinissimo, da un punto di osservazione proprio stretto della storia dei grandi di Liverpool, dei grandi quattro?
Questo è un mistero. A me personalmente, io all'epoca dirigevo una testata, si chiama Chitarre, per cui mi occupavo marginalmente anche dei Beatles, ma di tante altre cose. Mi sono sempre chiesto, avendolo letto in edizione originale degli anni 90, e avendo scoperto non solo che c'era questo libro scritto da George, dal quinto Beatle, e avendo scoperto che era divertentissimo, insomma, voglio dire, fantastico, e ho detto: adesso passo a Roma, mi compro l'edizione italiana, voglio vedere come è stato tradotto. Non c'era, e sono rimasto a bocca aperta, ma come è possibile?
È stato scritto tantissimo e pubblicato tantissimo sui Beatles, è vero, cioè la pubblicistica, sì, in tutto il mondo è sterminata.
È citato, cioè la versione...
E, diciamo, il vantaggio di questo libro è che un appassionato di musica, e in particolare dei Beatles, trova uno dei dischi più famosi della storia del pop, e canzone per canzone, e lui racconta, per averli vissuti direttamente,
pezzo,
come
certo.
sono nati questi pezzi,
certo.
E una serie di aneddoti con un senso dell'umorismo britannico che a me mi ha conquistato completamente.
Sì, vero.
È possibile pensare che proprio perché la pubblicistica sui Beatles è talmente sterminata, guarda, sia sfuggito questo
tutto
racconto?
Tutto è possibile, chi lo sa. Perché sta di fatto che io ho dato la caccia per diversi anni per cercare di acquisire i diritti. Dopo tanti anni ce l'ho fatta ed è stato un colpo. Tra l'altro, tutto ciò che c'era prima di questo libro, tutta la bibliografia su Beatles, che è appunto sterminata, parlo di quella italiana soprattutto, tutti fanno riferimento al libro originale, Summer of Love, ma in maniera quantomeno improbabile, cioè c'erano delle cose riportate,
sì,
non erano proprio perfettissime o comunque ben tradotte, quindi ho tentato disperatamente di cercare di capire quello che il nostro uomo aveva in testa, e un po' parlandoci.
Quindi c'è un po' di mistero, insomma,
sì,
attorno
sì.
a questa
sì.
biografia, questa biografia, anche se parziale, no?
Sì.
della storia dei Beatles.
Poi
relativa.
Paolo, credo che il tuo incontro con George Martin sia stato molto divertente.
Questo è raccontato nell'introduzione,
sì,
ed è
sì,
veramente
sì.
Era la prossima domanda che volevo porre a Paolo
sì.
Somigli riguardo appunto a questo incontro con questo signore così british, così accademico.
Sì. sì, è un personaggio d'altri tempi.
Che nessuno avrebbe all'epoca immaginato, no? Dietro le quinte
sì,
di un successo.
Ma tutto lo immagino
così.
Un signore come lui, elegantissimo, raffinato, che stava dietro a questi pazzi scatenati e tutto il loro circondario.
Sì, sì, sì.
Quando registrano, per esempio, A Day in the Life, che è uno dei pezzi di Sgt. Pepper, quello con l'orchestra, col
sì.
crescendo, eccetera.
Inquietante,
loro hanno deciso i Beatles hanno deciso che erano i padroni della situazione, loro comandavano. E George obbediva. Allora hanno voluto registrarlo in un grande studio a Abbey Road, invitando non solo un'orchestra di 31 elementi, ma amici come Tippetti, tipo Mick Jagger, tipo insomma altri che erano un po', diciamo, quantomeno un po' fuori dagli schemi, un po' anche un po' zeppi di sostanze. Che stupefacevano e quindi immaginiamoci il povero George Martin che era...
e ai musicisti imposero di mettersi
sì,
un naso finto
rosso,
tutti quello
finto eccetera eccetera,
tutti i musicisti classici serissimi,
e il povero George Martin ha attraversato questo, e per lui era una cosa da una parte straordinaria, divertente, racconta, dice, per me era tutto nuovo, ma questo che ho visto accadere davanti a me era grandioso. Ero lì ed ero io a imparare da loro.
Martin parla dell'assoluta novità di questo brano, di questo album,
sì.
E ne parla come di un territorio inesplorato,
sì, così.
Come di un senso di smarrimento, usa questi termini.
Mm-hmm.
I Beatles con questa creazione misero il mondo davanti a uno specchio,
sì,
è un
sì.
cuneo nella musica inglese, insomma si avverte
così.
La percezione di una rivoluzione nella rivoluzione.
Proprio...
Che cos'ha di straordinario? Perché
tutto.
Prima Sgt. Pepper
Ma,
e dopo Sgt. Pepper? La storia di
diciamo
Beatles.
Banalmente,
sì.
Allora, intanto l'aspetto fisico,
mm-hmm.
fino allora i dischi, i 33 giri, erano fatti a microsolco,
sì.
ben distanziati, tu compravi un disco e vedevi sette settori, le tracce. Divise da un solco più largo. Quando abbiamo comprato Sgt. Pepper, la prima cosa che ci è capitata è che guardando il disco abbiamo visto che non c'era, sembrava un'unica canzone.
Un'opera pop,
nessuna divisione. La giravamo idem, eccetera. Questo è l'album concept, cosiddetto.
Il primo degli album concept.
La copertina.
La copertina, che era una cosa straordinaria, visionaria, psichedelica, piena di piccoli, e i Beatles non sono estranei mai agli indizi. C'erano questo, anche lì, to play, nel senso di giocare, disseminano gli indizi. Welcome to the Rolling Stones, apparentemente loro nemici. E Karl Marx, infilato dentro con Tom Mix, c'era di tutto.
E poi era un'avventura della percezione, Sgt. Pepper, sull'onda delle loro letture di Timothy Leary e delle loro avventure spirituali.
Quindi una folla di citazioni, di rimandi,
sì.
E vorrei sapere, per congedarmi da voi, cari ex ragazzi degli Ex Abrupto,
yes.
Il gruppo che ha portato...
Siamo già nati come ex.
Il gruppo che ha portato l'altro ieri, scusate, domenica sera... in concerto brani dei Beatles per presentare appunto questo libro a Roma. Vorrei chiedervi se l'incontro straordinario, fuori dall'ordinario più che straordinario, fra questo signore accademico George Martin da una parte, questi quattro svalvolati degli anni 60, dei primi anni 60, in questo incontro così atipico, in questa collaborazione così atipica, si può vedere un po' la parabola tutta dei Beatles e della loro grande rivoluzione, come un incontro eversivo ma non tanto, no? Sull'onda della tradizione da una parte e sull'onda della novità dall'altra.
Non c'è dubbio, poi loro hanno preso tantissimo dalla musica
colta.
Mi
viene in mente le infinite citazioni orchestrali di musica sinfonica che hanno inserito, ecco, citavi A Day in the Life.
Sì, certo, loro
Eleanor Rigby,
ma la stessa She's Leaving Home, dove c'è.
Quindi seppero unire tradizione e innovazione, e questo incontro è la prova di questa.
Sì, perché George Martin disperatamente, tra virgolette, cercava, e in certe occasioni ci è riuscito, di attrarli, visto che loro erano come delle spugne, tutto quello che li facevi vedere o sentire per loro era oggetto di indagine, per cui non si sottraevano.
Posso aggiungere un'ultima cosa? Sono nate anche delle cose che non esistevano prima, non solo citazioni colte, per esempio.
Certo, dal mix sono nate
delle novità.
L'uso
degli strumenti al contrario.
Sì. O oggetti d'uso quotidiano.
Il rallentare, come in Strawberry Fields Forever, il rallentare una pista, giuntare
esperimenti tecnologici che allora non erano possibili.
Hai detto bene, esperimenti, che è quello che si fa quando si gioca. Che succede se io piglio la plastilina, ci faccio questo?
Un'ultima domanda per Paolo Somigli, che è stato faccia a faccia con appunto George Martin per l'acquisizione di questo libro, di questa storia in Italia. Quando gli chiedevi perché il sortileggio, e lui ti dice, tu lo sai che cos'è.
Sì, ma lui l'ha detto.
Cioè, il sortileggio che ti prendeva fin da bambino.
Sì, io l'ho spiegato, guarda, ma come diavolo è possibile?
Come a te e a tanti altri,
che sono
no?
qualsiasi, da bambino mi viene la pelle d'oca se sento un disco mai sentito. E come me...
Tanti altri
dall'altra
infiniti
parte.
Altri.
Che cos'è? Allora lui è stato lì un pochino, mi guardava fisso negli occhi. Io ci ho avuto un attimo di tipo, questo mi dice. E mi tocca il braccio e mi dice, tu sai cos'è? Madonna, oddio, non ci posso pensare.
Vabbè, lo sappiamo anche noi e ci riascoltiamo. Che cosa? Dall'album di Sgt. Pepper, per salutarci.
Secondo me Getting Better potrebbe essere una cosa carina.
O Lucy in the Sky.
Lucy in the Sky, ha scelto.
Grazie allora ad Alessandro Orlandi, editore di La Lepre Edizioni, a Paolo Somigli, traduttore e curatore di L'estate di Sgt. Pepper, la biografia dei Beatles raccontata dal loro arrangiatore e produttore George Martin, appunto per la prima volta in Italia. Grazie.
Grazie.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Climbing the back with your head in the
train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with
Bene, io ringrazio molto cordialmente Alessandro Orlandi, titolare della Lepre Edizioni, e Paolo Somigli, direttore di chitarre, oltre che traduttore e curatore del volume L'estate di Sgt. Pepper di George Martin, come i Beatles e George Martin crearono Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Cari amici, vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
La cruz del sur.